trascodifica della quarta cassetta o quinta. Trascodifica della quarta cassetta di, del corso di Antonietta Potente sul libro di Ruth. Cassetta che ha il numero 198.
Solo dopo tutto questo sangue uno ha la possibilità e ha il diritto di dire a un altro esulta, o sterile che non hai partorito, cioè per non ricadere nel solito rischio degli amici di Giobbe, cioè di questi consolatori stucchevoli che cercano di consolare l'altro, cioè è tragico questa... questo evento della sterilità, della siccità, questa separazione, la morte del figlio, eccetera, eccetera. E solamente dopo aver compreso questo, noi leggiamo e ascoltiamo queste parole di liberazione, la rivincita, come dice qui la Bibbia di Gerusalemme, cioè questa rivincita di tutto un popolo. Però nessuno osi dire a un altro esulta, fino a quando, cioè, non c'è il segno di questa realizzazione piena che si va compiendo. E il segno, come dicevo questa mattina, parte o può essere una nube per chi aspetta la pioggia, può essere un po' di grano per chi aspetta il cibo, può essere la fertilità della terra in generale, il ritorno degli altri, può essere l'arrivo di qualcun altro a questo banchetto che nessuno, dove nessuno osa iniziare a mangiare fino a quando arrivano tutti. Ecco, allora questo esulta, cioè va collocato in questa situazione. Probabilmente si poteva leggere anche alla fine, dopo aver letto tutto il libro di Ruth. Isaia 54:1-8. Esulta, o sterile che non hai partorito, prorompi in grida di giubilo e di gioia, tu che non hai provato i dolori, perché più numerosi sono i figli dell'abbandonata che i figli della maritata, dice il Signore. Allarga lo spazio della tua tenda, stendi i teli della tua dimora senza risparmio. Allunga le cordicelle, rinforza i tuoi paletti, poiché ti allargherai a destra e a sinistra, e la tua discendenza entrerà in possesso delle nazioni, popolerà le città un tempo deserto. Non temere, perché non dovrai più arrossire, non vergognarti, perché non sarai più disonorata. Anzi, dimenticherai la vergogna della tua giovinezza e non ricorderai più il disonore della tua vedovanza. Poiché tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome. Tuo Redentore è il Santo di Israele, è chiamato Dio di tutta la terra. Come una donna abbandonata e con l'animo afflitto ti è al Signore richiamata. Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù, dice il tuo Dio. Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti riprenderò con immenso amore. In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto, ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo Redentore, il Signore. A leggere il capitolo 2 e poi vi spiegherò che tipo di divisione ho fatto di questo capitolo. Comunque ora leggeremo dal versetto 1 al versetto 7 e poi il versetto 17. Noemi aveva una parente del marito, uomo potente e ricco della famiglia di Elimelech, che si chiamava Boaz. Ruth, la Moabita, disse a Noemi: Lasciami andare per la campagna a spigolare dietro a qualcuno agli occhi del quale avrò trovato grazia. Le rispose: va, figlia mia. Ruth andò e si mise a spigolare nella campagna dietro ai mietitori. Per caso si trovò nella parte della campagna appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelech. Ed ecco, Boaz arrivò da Betlemme e disse ai mietitori: il Signore sia con voi. Quelli gli risposero: il Signore ti benedica. Boaz disse al suo servo, incaricato di sorvegliare i mietitori: di chi è questa giovane? Il servo incaricato di sorvegliare i mietitori rispose: è una giovane moabita, quella che è tornata con Noemi dalla campagna di Moab. Ha detto: vorrei spigolare e raccogliere dietro i mietitori. È venuta ed è rimasta in piedi da stamattina fino ad ora. Solo in questo momento si è un poco seduta nella casa. Così essa spigolò nel campo fino alla sera. Bene, vi dico un attimo la divisione, così forse si capisce anche meglio poi la spiegazione. Dunque, questo capitolo 2 lo possiamo dividere in tre momenti. Il primo momento, che noi oggi chiameremo un po' la liturgia dei poveri o l'accoglienza, ed è questo, sono questi versetti dall'1 fino al versetto 17. Quindi tutto in mezzo, anche tutta questa parte che per ora non abbiamo ancora letto. Però da questo versetto 1 al versetto 17 noi facciamo un'ulteriore divisione, non ben inteso, perché dobbiamo far passare i giorni. Non preoccupatevi, perché probabilmente, ho visto, non basterebbero questi giorni che abbiamo. Si potrebbe stare qui tranquillamente 10 giorni a parlare del libro di Ruth. Però, a parte questo, non è che tiriamo il testo per farci entrare. Dunque, facendo un'altra divisione, che è la parte del versetto, il versetto 6-7, lo vedremo, è il tentativo di dire chi è, ancora una volta, da parte di questa donna, e come vedremo tante volte anche da parte di tante altre donne. Cioè, questo versetto la descrive ancora questa donna, e vedremo che è molto molto importante questo nella Sacra Scrittura, ha molti paralleli. Ecco, dal versetto poi invece 17 fino alla fine del capitolo, cioè il versetto 23, sarà quello che vedremo questa sera, e lo potremo chiamare la visitazione. E poi lo vedremo. Lo stesso, poi ci saranno le diverse divisioni per il capitolo 3, dove ci sarà una prima parte che domani vedremo e vi dirò, che è l'iniziativa dei poveri, e la seconda parte il riscatto, e poi vedremo ancora il capitolo 4, che divideremo in una parte la festa e la seconda parte il figlio. Comunque adesso stiamo al capitolo 2. Questa mattina vedremo questa parte della liturgia dei poveri o dell'accoglienza. Ecco, qui mi sembra che incominci la parte più attiva di questo libro. Se il primo capitolo è fatto di memoria, cioè il memoriale di queste due donne, che poi appunto è questo memoriale anche dei popoli, se è fatto di questa implorazione, lamento, di queste fedeltà che cercano di ricostruirsi, qui inizia proprio, cioè iniziano a vivere. Sono arrivate a Betlemme. Questo cammino ora deve continuare in un modo diverso. E vedete, noi appunto la chiameremo la parte, diciamo, più attiva. tutti si danno da fare. Dal capitolo 2 fino al capitolo 4 c'è un grande movimento, tutti si danno da fare, lavorano, cercano di ingegnarsi, cercano di accogliersi, cioè tutti gli uni pensano agli altri, eccetera, come vedremo. In realtà, ecco, io direi proprio che più che chiamarla la parte dell'attività, la chiamerei la parte liturgica. È la liturgia dei poveri, come vi dicevo, ed è anche una delle parti più legate alla legge in senso positivo, nel senso più bello del termine. Cioè, vedete, a quella legge che per il popolo è un dono. Perché quello che fanno, cioè questa liturgia che loro compiono, sarà una liturgia che di fatto loro fanno in questo memoriale della legge, perché hanno una legge particolare per gli stranieri, per le vedove, per gli orfani, eccetera. Cioè c'è questo duplice aspetto, è una liturgia che compiono in fedeltà. E in fedeltà a Dio, cioè a questo grande dono che, come tutte sapete, non è la legge come la intendiamo noi, una cosa scritta. Cioè questo dono che è intimo, intimo al popolo, secondo anche quella bellissima parola che loro usano per dire legge, la Torah, che porta la radice, cioè di questa parola, Ara, è uguale alla radice che serve per dire il concepimento. Concepire, tant'è vero che loro la chiamano la genitrice, la legge, per cui è un popolo che si lascia generare. Allora in questo senso, cioè noi ci muoviamo in questo duplice aspetto, cioè loro compiono una liturgia, ma questa liturgia non è un rito, è la loro quotidianità oltretutto, è veramente la risposta in fedeltà a questo dono, cioè alla loro, questo popolo che si fa generare, sua madre è la legge in questo caso. E che legge? Cioè è la grande legge di accoglienza. D'altra parte, l'altro aspetto che mi sembra molto bello, cioè della liturgia ancora, bisogna tenere presente che c'è una stessa parola in ebraico che designa il servizio della terra e il culto di Dio, Abodà. Cioè, da una parte chi coltiva la terra compie questo, noi diremmo questo rito, così come lo compie colui che adora il suo Signore, cioè questo culto che ha verso il suo Signore. Quindi vedete che non è una cosa poi che ci possiamo inventare noi o molto strana. Dire che questo non è solamente un capitolo così di attivismo, perché tutti si danno da fare, ma è una liturgia. Perché coltivare il campo, come abbiamo sentito anche questa mattina dal libro di Rigoberta, è veramente un compiere, un rito, una liturgia, dove, come faceva notare Rigoberta, cioè tutti vengono chiamati, tutti, gli antenati, coloro che sono presenti, gli animali, si nominano, come diceva lei, i capi, cioè questi, i rappresentanti di tutti gli animali. E questo mi sembra molto, molto significativo, e l'avevo detto di leggere quello lì per questo motivo, perché ci introduce in questa tematica. Allora qui, cioè tenendo presente questi due aspetti, inizia questa accoglienza reciproca. E penso che in questi primi versetti che abbiamo ascoltato noi possiamo lasciare anche risuonare le parole del Salmo 41 al versetto 2. Beato l'uomo che ha cura del debole. Nel giorno della sventura il Signore lo libera. Ecco, questo mi sembra che sia il salmo che introduce questa liturgia. Beato l'uomo che ha cura del debole. È un versetto che io con molte di voi ho già tradotto altre volte, anche secondo la versione dei 70, che sarebbe, cioè la versione greca, non ebraica, che sarebbe beato l'uomo che ha l'intelligenza del povero. Più o meno il significato è lo stesso, cioè che vede colui che ha davanti, cioè che intus leggere, cioè legge dentro colui che ha davanti e quindi lo accoglie, beato l'uomo che ha cura del debole. E in questo quadro della descrizione, questa descrizione che fa il secondo capitolo di Ruth, questa parola a me sembra particolarmente vera, cioè beato colui che ha cura del debole. E vedremo che tutto questo si svolge all'interno di una beatitudine. Cioè è qui che di nuovo si illuminano questi volti e si illumina un volto particolare che è quello che descrive Matteo 5,5. Non lo leggiamo, anche se poi giustamente mi faceva notare ieri qualcuno di sottolineare che poi questi testi che vi dico vanno letti completamente, cioè io magari cito solamente dei versetti, ma è bello se fanno parte di un capitolo andare a leggere tutto il capitolo, qui in questo caso sarebbero tutte le beatitudini di Matteo. Ecco, al versetto 5 del capitolo 5 di Matteo c'è questa beatitudine, cioè beati i miti perché erediteranno la terra. Qui è veramente la storia dei beati secondo il Vangelo, sia in questo capitolo che, come vedremo, fino alla fine del libro di Ruth. E in questo senso vengono, cioè, benedette ancora quelle categorie di cui si parlava ieri. E volevo leggere un testo che ci riporta anche a quello che dicevamo ieri, però sottolineando proprio questa beatitudine, Sapienza 3, 13-14. Che è un testo molto bello. Cioè, non è solamente la consolazione, è proprio la beatitudine. Beata la sterile, non contaminata, la quale non ha conosciuto un letto peccaminoso. Avrà il suo frutto alla rassegna delle anime. Anche l'eunuco, la cui mano non ha commesso iniquità e che non ha pensato cose malvagie contro il Signore, riceverà una grazia speciale per la sua fedeltà, una parte più desiderabile nel Tempio del Signore. Allora vedete che la costante qui è sempre la stessa, cioè questa beatitudine che ammette al Tempio, ma un tempio dove l'unico culto è questa accoglienza reciproca, cioè questa fedeltà veramente alla genitrice, alla legge. E dicevo appunto che questo illumina allora una liturgia dei poveri, cioè coloro che si scambiano questi doni e questa accoglienza. E la cosa che mi sembra significativa è che nella storia di questo popolo sono messi in luce, messi in evidenza tante volte questi gesti molto semplici di accoglienza. Tra i tanti che ci sono, a me sembrava significativo quello del secondo libro dei Re, il capitolo 4, i versetti 8-16. E vi spiego poi perché mi sembra importante, comunque lo leggiamo. 2 Re 4, 8, 16. Un giorno Eliseo passava per Sune, ove c'era una donna facoltosa che l'invitò con insistenza a tavola. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Essa disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Prepariamogli una piccola camera al piano di sopra, in muratura, Mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e una lampada, sì che, venendo da noi, vi si possa ritirare. Recatosi egli un giorno là, si ritirò nella camera e vi si coricò. Egli disse a Chezakazi, suo servo, chiama questa sunammita. La chiamò ed essa si presentò a lui. Eliseo disse al suo servo, dille tu. Ecco, hai avuto per noi tutta questa premura, che cosa possiamo fare per te? C'è forse bisogno di intervenire in tuo favore presso il re oppure presso il capo dell'esercito? Essa rispose, io sto in mezzo al mio popolo. Eliseo replicò, che cosa si può fare per lei? Gheccazi disse, purtroppo essa non ha figli e suo marito è vecchio. Eliseo disse, chiamala. La chiamò, essa si fermò sulla porta. Allora disse, l'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu terrai in braccio un figlio. Ecco, guardate che qui c'è lo stesso quadro che noi ritroviamo in Ruth 2. È un'accoglienza reciproca. E questo è tipico del libro di Ruth. Perché prima c'è l'accoglienza di questa donna e la liturgia è molto semplice. Mette una sedia, un tavolo, un letto, una lampada, perché quando passerà di qui il profeta si possa riposare, dice al marito. E poi c'è l'accoglienza del profeta, cioè che si riconosce accolto e dice che cosa posso fare per te. Cioè c'è questo scambio di doni. E poi c'è questa promessa, che è quella che potrebbe dire Boaz a Ruth. Come vedremo poi è così che termina il libretto di Ruth. Cioè la promessa si avvera, tu terrai in braccio un figlio. Questo figlio che potremmo dire di queste due donne, vedremo poi perché, di Noemi e di Ruth. Quindi è una liturgia in questo senso, vedete, come ieri dicevamo, sono molto semplici i segni che questo popolo riceve come segni di benedizione, di grazia, cioè la nuvoletta, il raccolto, eccetera, eccetera. Così sono molto semplici i segni dell'accoglienza. Cioè sono queste realtà che noi certe volte appunto probabilmente non ci rendiamo nemmeno conto di quanto siano preziose. Eppure è questo, cioè che ti fa dire che è un popolo che sta andando verso il Tempio. E vorrei leggere insieme il Salmo 84, questo salmo pieno di desiderio, però dove questo desiderio di Dio non è qualcosa di trascendente, ma è qualcosa così di intimo per questo popolo che sta, è il canto del pellegrinaggio. E noi potremmo dire che in questa vita dei poveri noi intuiamo un lungo pellegrinare, cioè un lungo pellegrinaggio. E credo che noi questo lo dobbiamo imparare, cioè in queste vicende della nostra vita, no? Questo camminare, come si diceva la prima mattina citando Michea, umilmente con il proprio Dio. E Salmo, lo leggiamo tutto perché mi sembra importante. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Qui c'è una certezza, c'è la certezza che anche questi animali più piccoli trovano rifugio. Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente, anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore finché compare davanti a Dio in Sion. Signore Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi, Dio nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato. Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Poiché sole e scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida. Questo è, credo, un salmo da leggere insieme al capitolo 2 di Ruth, dove si mescolano queste certezze di un cammino che appunto non è fatto sulle nuvole, nei cieli, ma un cammino fatto sulla terra. Passano per la valle del pianto, la cambiano in una sorgente. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Questo è il versetto da applicare a Ruth, cioè lo decide nel suo cuore. Nessuno ha spinto questa donna a andare dietro a Noemi. La traduzione letterale è importante di questo versetto 6: beati gli uomini, gli uomini o le donne, il cui rifugio è in te e i tuoi sentieri sono nel loro cuore, cioè sono segnati da di dentro, da te, e quindi stranieri o no camminano secondo questo desiderio infinito che li attira. Ecco, questo mi sembra, come la traduzione letterale, sì. Beati gli uomini il cui rifugio è in te e i tuoi sentieri sono nel loro cuore. Ecco, questo santo viaggio, dicevo, lo possiamo leggere nella vita di Ruth, cioè è il cammino di liberazione per lei, per la sua diletta, cioè Noemi, e per tutti quelli che queste due donne rappresentano. Allora sono queste liturgie che ti aprono al vero tempio, però vedete anche qui il vero tempio è la quotidianità di queste persone, la loro storia a volte molto bella, altre volte molto faticosa. Cioè questi gesti che i poveri si scambiano, questi gesti oltretutto molto poveri, sono però i gesti di questa solidarietà, diremmo noi, i gesti della difesa dell'altro. Come dice il capitolo 2 di Ruth, quando poi c'è il dialogo tra Boaz e Ruth, cioè possa io trovare grazia ai tuoi occhi, no scusate, prima quando lui dice al versetto 12, sia pieno da parte del Signore, Dio dice sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti, comunque poi lo vedremo anche meglio, e lei dice possa io trovare grazia ai tuoi occhi, o mio Signore, perché tu mi hai consolata e hai parlato al cuore della tua serva, benché io non sia neppure come una delle tue schiave, cioè sono una straniera, ma proprio straniera, come vedremo dopo. E la cosa che mi sembra bella però è che questi gesti sono proprio i gesti, sono le ali che accolgono queste situazioni così precarie, così tristi, così provate. E a me venivano in mente altri gesti. Uno è quello che si trova nel libro di Giosuè, al capitolo 2, i versetti 1-21. È il gesto di questa prostituta, Rab. E non leggiamo tutto il capitolo, ma poi lo leggete voi con calma. Giosuè 2:1-21. Leggiamo un versetto, i primi versetti. In seguito Giosuè, figlio di Nun, di nascosto inviò da Sittim due spie ingiungendo: andate, osservate il territorio egeico. Essi andarono ed entrarono in casa di una donna, una prostituta chiamata Rab, dove passarono la notte. Ma fu riferito al re di Gerico: ecco, alcuni degli israeliti sono venuti qui questa notte per esplorare il paese. Allora il re di Gerico mandò a dire a Rab: fa uscire gli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua, perché sono venuti per esplorare tutto il paese. Allora la donna prese i due uomini e, dopo averli nascosti, rispose: sì, sono venuti da me quegli uomini, ma non sapevo di dove fossero. Ma quando stava per chiudersi la porta della città al cader della notte, essi uscirono e non so dove siano andati. Inseguiteli subito e li raggiungerete. Essa invece li aveva fatti salire sulla terrazza e li aveva nascosti fra gli steli di lino che vi aveva accatastato. Gli uomini li inseguirono sulla strada del Giordano verso i guadi e si chiuse la porta dopo che furono usciti gli inseguitori. E poi leggete anche il resto. Vorrei invece leggere il parallelo che si trova, cioè questo evidentemente è stato un gesto che ha fatto fare memoria tante volte, e lo troviamo in Ebrei 11:31, in quella lunga genealogia. Per fede Rab, la prostituta, non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza gli esploratori. Qui c'è di nuovo questa duplice accoglienza, perché poi lei riceve grazia da questi due personaggi che aveva ospitato. E questo gesto che vi dicevo, cioè di rifugio, in pratica poi per questo popolo è anche codificato in una legge. Se voi prendete il libro dei Numeri al capitolo 35, il versetto 15, sono le famose città rifugio. Queste sei città serviranno di rifugio agli israeliti, al forestiero e all'ospite che soggiornerà in mezzo a voi, perché vi si rifugi chiunque abbia ucciso qualcuno involontariamente. Queste a me sembrano cose molto preziose e belle. E noi possiamo rileggerle tra le righe di questo testo di Ruth, di questo piccolo capitoletto. Cioè, dove esprimono qualcosa che fa parte poi di queste radici di un popolo. Cioè, questi sono i giusti, coloro che non hanno tradito questa sapienza antica delle loro madri e dei loro padri. Cioè, coloro che crescono in questa, come dicevo, fedeltà e si lasciano generare dalla genitrice. Allora continuano in questo senso le beatitudini. Cioè, perché sono beati? Vedete, è strano, ma noi poi con i testi di Matteo e di Luca sulle beatitudini, Matteo 5, Luca 6, sulle beatitudini, ci siamo ormai concentrati su tutto un messaggio del Nuovo Testamento, dimenticandoci che questa proclamazione che Gesù fa su questa folla o sui suoi discepoli, secondo le due versioni, di fatto è un gesto, è una liturgia, cioè è un gesto proprio di appartenenza anche al popolo, perché è tipico di questo popolo, cioè riconoscersi in questa beatitudine, come vedremo anche oggi poi per le due donne quando si rincontrano di nuovo, cioè in questa visitazione. Allora, vedete, ci sono tanti testi nella Sacra Scrittura dove c'è questo ritornello dei beati. Uno che secondo me è molto molto bello è Tobia, il testo di Tobia, dove nel primo capitolo si mette in luce, adesso vi dico bene i versetti, si mette in luce proprio questa bontà, assomiglia molto a Boaz, assomiglia molto a Giobbe, assomiglia molto a Giuseppe, cioè assomiglia a tutta questa gente, questi sono i somigliantissimi perché si assomigliano tra di loro, come tutte queste donne si assomigliano tra di loro, e solo per questo assomigliano a Dio, perché si assomigliano tra di loro, cioè perché sono i buoni, perché tutti insieme possono rispecchiare questo volto del loro Signore. E Tobia, prendiamo prima il primo capitolo, i versetti 16-18. Al tempo di Salmanassar facevo spesso l'elemosina a quelli della mia gente, donavo il pane agli affamati, gli abiti agli ignudi, e se vedevo qualcuno dei miei connazionali morto e gettato dietro le mura di Ninive, io lo seppellivo. Seppellii anche quelli che aveva uccisi Sennacherib quando tornò fuggendo dalla Giudea al tempo del castigo mandato dal re del cielo sui bestemmiatori. E poi ancora il capitolo 2, versetti 1b fino al versetto 17. Per la nostra festa, guarda caso, di Pentecoste, cioè la festa delle settimane, avevo fatto preparare un buon pranzo e mi posi a tavola. La tavola era imbandita di molte vivande. Dissi al figlio Tobia: figlio mio, va, e se trovi tra i nostri fratelli deportati a Ninive qualche povero, che sia però di cuore fedele, portalo a pranzo insieme con noi. Io resto ad aspettare che tu ritorni. Tobia uscì in cerca di un povero tra i nostri fratelli. Di ritorno disse: padre, gli rispose, bene figlio mio. Padre, riprese, uno della nostra gente è stato strangolato e gettato nella piazza, dove ancora si trova. Io allora mi alzai, lasciando intatto il pranzo, tolsi l'uomo dalla piazza e lo posi in una camera in attesa del tramonto del sole per poterlo seppellire. Ritornai e, lavatomi, presi il pasto con tristezza, ricordando le parole del profeta Amos su Betel: si cambieranno le vostre feste in lutto, tutti i vostri canti in lamento, e piansi. Quando poi calò il sole, andai a scavare una fossa e ve lo seppellì. Guardate che questi sono i gesti preziosi, cioè che rendono queste persone, come dicevo, somigliantissime, anche perché appunto si assomigliano tra di loro. E l'altro testo dove si capisce allora perché la beatitudine è sempre Tobia, il capitolo 13, i versetti 15-16, che secondo me sono molto belli. È il suo lungo cantico che andrebbe appunto letto tutto. Benedetti sempre quelli che ti ricostruiranno, si riferisce a Gerusalemme. Sorge ed esulta per i figli dei giusti. Tutti presso di te si raduneranno e benediranno il Signore dei secoli. Beati coloro che ti amano. Beati coloro che gioiscono per la tua pace. Beati coloro che avranno pianto per le tue sventure. Gioiranno per te e vedranno tutta la tua gioia per sempre. E guardate, a me sembra che questa sia la storia dei giusti di tutta questa piccola città di Betlemme. Cioè, è questa beatitudine perché si amano, perché gioiscono per la pace degli altri, perché hanno pianto per le sventure degli altri e quindi gioiranno vedendo la gioia per sempre. Cioè, quindi questo movimento di andare e venire che genera come si diceva, no, questo momento, nel primo capitolo, cioè che genera poi questa accoglienza. Ecco, questo mi sembra tutto il movimento del secondo capitolo di Ruth. Cioè, questi sono i buoni, coloro che potremmo dire sono provvidenza nella storia, sono le ali, appunto, come dice Boz, sotto le quali vanno cercando rifugio. Però qui si illumina ancora un'altra figura, ed è i versetti che vi dicevo, dove di nuovo Ruth viene messa in luce. Il versetto 6, quando arriva Boz, deve chiedere, cioè chiede al servo che deve rispondere, di chi è questa donna, questa giovane. Tipica espressione, l'ho trovata anche nella nota, perché era dato per scontato che una giovane donna appartenesse a qualcuno, quindi non è tanto chi è, ma di chi è. E il servo risponde: è una giovane moabita, quella che è tornata con Noemi dalla campagna di Moab. Ha detto: vorrei spigolare e raccogliere dietro ai mietitori. Ecco, a me questo sembra molto bello, cioè rimette in luce questa figura di Ruth, amica ma straniera. Questo insistere: è una moabita, è tornata con Noemi dalla campagna di Moab, cioè mette, sottolinea questo suo essere straniera. Però ecco, mi sembra che qui inizi questo dialogo che noi ritroviamo almeno per due volte sicuramente tra qualcuno e queste donne straniere, addirittura una volta tra Gesù e una straniera ufficialmente riconosciuta tale. Il primo testo che vorrei leggere insieme, anche se poi è un testo che riprenderemo domani, almeno la seconda parte. Il primo testo è Ezechiele 16:3-5, dove Ezechiele 16:3-5, dove questa donna viene descritta in tutta questa sua estraneità a quel cosiddetto popolo eletto. È la famosa storia simbolica di Israele. Il profeta deve profetizzare su il popolo. Dirai loro: così dice il Signore Dio a Gerusalemme: tu sei per origine e nascita del paese dei Cananei. Tuo padre era amorreo e tua madre ittita. Alla tua nascita, quando fosti partorita, non ti fu tagliato l'ombelico e non fosti lavata con l'acqua per purificarti. Non ti fecero le frizioni di sale, né fosti avvolta in fasce. Occhio pietoso non si volse su di te per farti una sola di queste cose e usarti con passione. Ma come oggetto ripugnante fosti gettata via in piena campagna, il giorno della tua nascita. Ecco, questo a me sembra, noi lo ritroviamo qui in qualche modo, spero che non sia troppo difficile l'accostamento, casomai poi ci pensate e ne ripariamo. Perché viene rimesso in luce, cioè ricordando a questa donna chi è, la sua situazione che inizia a cambiare, nel senso che inizia ormai questo cammino di liberazione, ci sono, come si diceva ieri, dei segni concreti. Però di fatto lei è ancora riconosciuta fuori da questo popolo, con tutto quello che significa, cioè con questa estraneità. A lei potevano dire, cioè tu sei una abbandonata, vieni da questa campagna dove sei stata abbandonata da tutti, nessuno ti ha guardato. E la cosa bella, secondo me, è che però questo dialogo si ritrova in altro modo in quel famoso capitolo di Giovanni 4:5-9. Cioè anche lì leggete tutto il capitolo, noi leggiamo solamente questi versetti 5 fino al versetto 9. È il famoso dialogo con la Samaritana, dove lei stessa è stupita, dove vedremo Ruth stessa è stupita poi, cioè è magnificata da questo gesto di Boaz. Giovanni 4, 5, 9. Giunse pertanto Gesù ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno di Giacobbe, che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù, dammi da bere. I suoi discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibi. Ma la Samaritana gli disse, come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei infatti non mantengono buone relazioni con i samaritani. E poi continua il dialogo. Solamente sottolineare questo, cioè che rimettere in luce questa moabita significa però ricordare che più volte nella storia di questo popolo c'è questo tentativo di parlare, cioè con lo straniero, e questo tentativo è un gesto di liberazione e di salvezza, come sarà anche in Giovanni 4 e come sarà nella storia di che narra Ezechiele 16, anche se quel capitolo di Ezechiele lo riprenderemo domani. Allora, in questo senso, a me sembra che in questo unico versetto, oppure se volete mettere due, cioè i versetti 6 e 7 del secondo libro di Ruth, noi potremmo far tornare anche alla nostra memoria quelle antiche parole del Deuteronomio. Deuteronomio 26, 5b fino al versetto 11. Capitolo 26. Mio padre era un arameo errante, scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, il Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi, e ci condusse in questo luogo e ci diede questo paese dove scorre latte e miele. Ora ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. Le deporrai davanti al Signore tuo Dio e ti prostrerai davanti al Signore tuo Dio. Gioirai con il levita e con il forestiero che sarà in mezzo a te, di tutto il bene che il Signore tuo Dio ti avrà dato, a te e alla tua famiglia. Per me questo testo è molto, molto bello. E se voi lo prendete, soprattutto dal versetto 5, fino al versetto 10, mettetelo sulle labbra di Ruth, lei lo può dire. Cioè questa storia così di aramea errante, cioè di donna errante in questo cammino mendicante, dove racconta la sua storia, cioè io ero forestiera in questo paese perché sono stata provata. Ho avuto umiliazioni, però poi il Signore ci fece uscire. E quindi con mano potente, braccio teso, e ora quello che lei raccoglie lei può dire, cioè sono i frutti, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. E quindi inizia ancora una volta questa liturgia. Allora ecco, mi sembra che questa donna, a partire da questa liturgia o da questa da questa reciproca accoglienza, è come se appunto Ruth fosse ammessa a dire ancora una volta queste parole che sono quasi la professione sempre di fede di tutto il popolo di Israele. E la cosa che mi sembra anche importante è che questa accoglienza che Boaz, i suoi mietitori, fanno verso Ruth avviene anche al di là della legge, cioè legge intesa proprio in questo caso come istituzione. Cioè, non c'è in questo caso qui un tempo prestabilito, perché lo vedremo, cioè l'unico tempo prestabilito è quello della mietitura, o noi diremo, cioè è il tempo dove il frutto è pronto, quindi va condiviso. Cioè non è né l'anno sabbatico, no, il frutto è pronto e va condiviso. Cioè l'unico tempo, mi sembra, è questa Pentecoste. Cioè questo tempo dove, come abbiamo sentito anche nel libro di Tobia, probabilmente questa festa si potrebbe anche cambiare in lutto se qualcuno soffre in questo paese. Perché? Cioè dico questo perché in realtà c'era una legge, e le conoscete tutti, cioè sarebbero tanti i testi, a me sembrava significativo il testo del Deuteronomio 14:28. Più ci potete aggiungere Levitico, Esodo, tutti quelli che volete, ma mi sembrava interessante questo, dove c'è fissato, cioè questa legge è anche contestualizzata molto bene, non solo in un luogo ma anche in un tempo. Deuteronomio 14:28. Alla fine di ogni triennio metterai da parte tutte le decime del tuo provento del terzo anno e le deporrai entro le tue città. Il levita che non ha parte in eredità con te, l'orfano e la vedova che saranno entro le tue città, verranno, mangeranno e si sazieranno, perché il Signore tuo Dio ti benedica in ogni lavoro a cui avrai messo mano. Tenete presente, cioè, che qui c'è una data, alla fine di ogni triennio. In realtà nel libro di Ruth non si specifica, cioè questi sono fedeli a questa legge al di fuori di ogni tempo. Insisto, io credo che qui il tempo è solamente quello del frutto, cioè dove c'è il frutto loro lo devono moltiplicare, e moltiplicare non significa, cioè, sfruttare ancora la terra, significa condividerlo con gli altri. Le cose si moltiplicano quando vengono spezzate, non quando vengono mantenute fisse da qualche parte conservate, no? Ma quando vengono spezzate noi diciamo che si è moltiplicata una cosa. E questa mi sembra una legge cioè economica, una legge che poi per loro era una legge sociale, non solamente una legge cultuale. E qui mi sembra particolarmente vero, cioè al di là del tempo, al di là del periodo, questi giusti obbediscono a questa economia che è un'economia di Dio, cioè a questa economia del dono. E mi sembra anche che qui si condivide anche qualcosa di più, cioè non c'è solamente una fedeltà alla legge. Io credo che qui ci sia la fedeltà a quello che Dio è. Nell'intimità con il proprio Dio il popolo lo scopre in un certo modo. E c'è quel salmo che probabilmente quando noi lo leggiamo, lo recitiamo, lo contestualizziamo solamente in un'economia di creazione, di opere belle che lui compie. In realtà a me sembra tutto sommato un salmo che ha permesso al popolo di costruire la sua legislazione. E vedremo che tipo di legislazione. Il Salmo 147, In particolare, poi voi leggetelo tutto, in particolare il versetto 12. O meglio, cioè, scusate, dal versetto 12 in poi, 147. È uno, anche qui, dei famosi alleli, salmi dell'Esodo, della Pasqua. Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce, fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina, getta come briciole la grandine, di fronte al suo gelo chi resiste? Manda una sua parola ed ecco si scioglie. Fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele. Così non ha fatto con nessun altro popolo. Non ha manifestato ad altri i suoi precetti. Ecco, vorrei sottolineare alcune cose. È questa economia di un Dio che lascia questa sua bellezza, bontà, tutto quello che volete, misericordia, lo lascia sulla terra. Manda, al versetto 15, sulla terra la sua parola. Fa scendere la neve, cioè, adesso forse lo capirete meglio con un parallelo della legge di questo popolo. Lascia che cada tutta questa bontà, cioè questa grazia, questa benedizione, ecco, è più forse intonato al contesto ebraico, cioè questa benedizione cade su questo popolo, sulla terra, e la benedizione è la parola, è la neve, è la brina, è la grandine, è questo gelo, cioè tutti questi ritmi della natura che, se sono ritmati in modo giusto, sono tutti necessari. Manda la sua parola e cambia questa situazione, fa soffiare il vento, annunzia, cioè tutti questi verbi mi sembrano molto significativi. Il popolo dove rispecchia questa economia del lasciare? Rispecchia, anche lì i testi sono tanti, noi leggiamo Levitico 19,9. In queste prescrizioni morali e cultuali. Quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete fino ai margini del campo, né raccoglierete ciò che resta da spigolare della messe. Quanto alla sua vigna, non coglierai i racimoli e non raccoglierai gli acini caduti, li lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore vostro Dio. La legge qui è veramente questo essere stati generati da un Dio che fa così, che lascia sulla terra. Per questo credo che, oltretutto, anche qui nel Salmo, cioè, c'è questa duplice realtà, cioè c'è questo mistero di Dio, la sua parola, quindi questa Torah, e tutto il ritmarsi di diverse vicende della creazione, la neve, la pioggia, il sole, la grandine, eccetera, eccetera. E qui lo stesso, cioè ci sono i ritmi della natura, questo frutto che la natura ti dà, e questo io sono il Signore tuo Dio, cioè io sono fatto così. E quindi tu cresci in questa somiglianza. Ecco, a me sembra che tutte queste cose noi le possiamo trovare nel libro di Ruth. Però volevo ancora sottolineare un'ultima cosa, ed è il versetto 17, quello che ho fatto leggere saltando l'altro pezzettino. Alcune cose di questi versetti 12, 13 le riprenderemo anche domani, cioè quando poi c'è di nuovo l'incontro intimo tra Boaz e Ruth. Adesso un attimino sul versetto 17. Così essa spigolò nel campo fino alla sera. Ecco, questa mattina avevamo sentito questo racconto, ancora un'altra volta, cioè questo racconto di Rigoberta, dove c'è questo grande legame. La cosa più bella è proprio questo, se ne parlava anche a colazione, cioè questo sole che splende, no? su tutti, che a me ricorda tanto la frase evangelica, cioè di questo Dio che fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi. Quindi non sono poi cose così strane alla nostra, anche alle nostre radici, a come noi siamo, alle nostre tradizioni coltivate, perché le dobbiamo riconoscere come una cosa bella. Ecco, e c'è questo versetto però di questa donna che in questo cammino di liberazione condivide con questo popolo di Betlemme non solamente l'accoglienza, la gioia, ma anche la fatica. Qui si dice: così essa spigolò nel campo fino alla sera, batté quello che aveva raccolto e ne venne circa una quarantina di chili di orzo, se lo caricò addosso, entrò in città e sua suocera vide ciò che essa aveva spigolato. E qui inizierà la seconda parte. Quello che mi sembra importante far notare proprio questo suo lavoro fino a sera e poi ritornare al villaggio. E per spiegare questo versetto io mi servo di una poesia ancora africana, dove si descrive il villaggio. Sono convinta che queste parole possono essere messe sulla bocca di tanti che in fedeltà, cioè costruiscono la loro quotidianità e ritornano alla loro casa. Questi, guardate, sono gesti molto, molto preziosi e belli, che noi dobbiamo imparare proprio ad amare profondamente, perché, insisto, è qui che noi cambieremo tanto, cioè che veramente diventeremo anche belle. Allora, questa è un'autrice, sempre donna, del Kenya, mi sembra, adesso controllo. Sì, del Kenya. La sua poesia si intitola Il villaggio. Kanyariri, villaggio di dura fatica, villaggio di lavoro interminabile, simile a sorgente che non si prosciuga mai. Vecchie donne nere e curve si trascinano con le loro zappe verso i campi di grano turco infestato di erbacce. Giovani spose come animali da soma, dal canto del gallo al tramonto del sole, compiono i loro interminabili lavori. Le loro scheggiate figure, come archi disposti in fila, s'affannano su e giù negli ondulati poderi del villaggio, con carichi sulle loro schiene e i bimbi legati al grembo. Penosamente s'affaticano nei campi tutto il giorno, rivoltando la terra con le mani e i coltelli, come pulcini alla ricerca dei vermi. Niente qui sembra stare fermo. Perfino la chiesa del villaggio è come un pozzo favorito, con i suoi grandi altoparlanti. Mai non smettono di chiamare la gente a confessare le loro colpe e a bere l'acqua della vita. All'alba gli uomini s'allontanano, lasciando le donne a custodire le capre ossute e i bimbi che strillano. Chi è stato in Africa sa che è proprio vero. Però questo, guardate, è bello, secondo me, ricordarselo quando leggiamo la Bibbia. Cioè, questa è una poesia che possiamo mettere sulle labbra anche di Ruth, cioè questa donna che sarà stata stanca, torna al villaggio con questa sua grande nostalgia. Di fatto, però, incomincia il suo cammino di liberazione. Leggendo il capitolo 2, versetti 17 e 20. Così essa spigolò nel campo fino alla sera, batté quello che aveva raccolto e ne venne circa una quarantina di chili di orzo. Se lo caricò addosso, entrò in città e sua suocera vide ciò che essa aveva spigolato. Poi Ruth tirò fuori quello che era rimasto del cibo e glielo diede. La suocera le chiese: «Dove hai spigolato oggi? Dove hai lavorato? Benedetto colui che si è interessato di te». Ruth riferì alla suocera presso chi aveva lavorato e disse: «L'uomo presso il quale ho lavorato oggi si chiama Boaz». Noemi disse alla nuora: «Sia benedetto dal Signore che non ha rinunciato alla sua bontà verso i vivi e verso i morti». Bene, per quelli che non c'erano qui stamattina, gli extracomunitari, avevamo diviso il capitolo 2. L'avevamo diviso a partire dal primo versetto fino al versetto 6 più o meno, l'avevamo chiamato la liturgia dei poveri. Poi questi versetti 6-7 li abbiamo invece dedicati a rileggere ancora questa figura di Ruth come straniera, cioè in questo dialogo dove c'è di nuovo la spiegazione, cioè di questa moabita. E poi dicevamo invece sempre questa mattina la seconda parte, cioè quella che vedremo oggi, da questo versetto 17, che poi avevamo anche letto questa mattina già, comunque dal versetto 18 fino alla fine del capitolo 2, e chiamiamo questa sezione la visitazione. E adesso spiegherò perché. Premetto, questi versetti sono molto molto, almeno semplici come li intendiamo noi, cioè sembra quasi che siano da sorvolare, cioè c'è questo dialogo tra queste due donne, ma non è che ci siano in questo quadro dei colori molto forti che così danno un po' nell'occhio. In realtà a me sembrano i soliti versetti preziosi. Qui inizia, come dicevo, la visitazione, anche se questa visitazione io propongo di dividerla in tre momenti, stando a tutto il contesto del libro di Ruth: la visita di Dio al popolo, e vedremo i vari passi, questa visita delle donne, cioè l'incontro delle due donne, e poi la visita dei popoli, al popolo o ad altri popoli. Ecco, dicevo, qui appunto inizia questa visitazione. La cosa che mi sembra bella è che ora si capisce anche meglio quel salmo che avevamo letto il primo giorno, il salmo 126, cioè quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion. Perché? Perché sembra che i segni di questa liberazione siano sempre più vicini, lo vedremo domani poi nel capitolo 3 e in questo culmine del capitolo 4, cioè dove è il capitolo della festa, cioè di una liturgia di festa e di questa promessa realizzata, il figlio. E questo a me faceva venire in mente il testo, un testo di Luca molto bello, dove Gesù invita i suoi, cioè coloro che stanno intorno a lui, a levarsi in piedi, perché dice la liberazione è vicina. Se voi prendete Luca 21 al versetto 28. Quando cominceranno ad accadere queste cose, cioè sempre riferito a dei segni particolari, Alzatevi e levate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. C'è questo atteggiamento dello stare in piedi, no? Che è quello, l'atteggiamento opposto all'essere curvati. Allora, se noi ritorniamo al discorso del Salmo 126, si leggeva in un contesto, cioè quando si faceva un po' l'introduzione, no? Cioè queste persone ora non devono nemmeno star più curvate a raccogliere, ma ormai possono portare i loro covoni, cioè se li possono portare sulla testa o possono portarli tra le braccia, cioè ormai devono stare in piedi. E questo segno, cioè questo gesto, lo stare in piedi, è il segno della liberazione per questo popolo. Qui Ruth torna da Noemi, ha raccolto, ha spigolato tutta la sera, tutto il giorno fino a sera, dice il capitolo 2. Ecco, qui mi sembra importante, e a partire da questo gesto inizia, diremmo, questa litania di benedizioni. Benedetto Dio, benedetti i vivi e i morti, cioè benedetto questo Dio che ha reso questa benedizione sia ai vivi che ai morti. Quindi c'è tutta questa comunione dei santi, non solo con i morti, ma con i vivi, cioè questo moltiplicarsi della benedizione. Benedetto Boz, che è stato benedetto da Dio, cioè perché per mezzo di lui e Dio si è ricordato di noi. E benedetta, poi lo vedremo anche in seguito, Betlemme, cioè questa città, questo villaggio, questo paese che ha dato accoglienza, cioè dove questa donna ha incominciato a ricostruire la sua vita, cioè benedetta questa casa del pane. Allora ecco, in questo senso mi sembra che c'è questa visitazione. E vi dicevo, la prima visitazione è quella da parte di Dio. E come dicevano già le donne all'inizio, perché se voi prendete appunto quel famoso versetto che abbiamo ripetuto più volte il primo giorno nel capitolo 1, loro si erano mosse perché avevano sentito dire che lui aveva visitato il suo popolo. Ora tutte queste cose, cioè non sono più né un sentito dire né una memoria, sono la realtà, cioè incomincia questo cammino di liberazione. Quindi, come loro avevano sentito dire, ora incominciano a riconoscere, cioè tu sei benedetto perché hai visitato davvero questo popolo. E questa è la tipica memoria, questa memoria perenne per il popolo di Israele, cioè la visita del suo Signore. Addirittura tutto il tempo per Israele è pensato come un tempo, come sapete bene, no? Non ciclico come era per i greci, ma cioè non un tempo dove l'avvenimento ritorna, ma un tempo sempre nuovo, scandito dalla visita. Quel tempo che poi in altri termini, cioè anche nella riflessione, è diventato questo kairos, cioè il momento solenne che ti costruisce il tempo, cioè questo che dove diventa prezioso l'oggi, cioè questa liberazione non è più un memoriale, una memoria, ma è casomai un memoriale, cioè qualcosa che si realizza. E in questo senso allora il popolo ne fa memoria, cioè se lo ricorda o se lo ripete. Ci sono dei testi molto belli, uno è Esodo 4 al versetto 31. Allora il popolo credette, cioè c'è stato un evento. Essi intesero che il Signore aveva visitato gli israeliti e che aveva visto la loro afflizione. Si inginocchiarono e si prostrarono, il gesto dell'adorazione, cioè del riconoscimento di questo evento. Però, cioè, allora il popolo credette. Intesero che cosa? che il Signore aveva visitato questo popolo. E è la stessa cosa, cioè è la stessa memoria che fanno queste due donne. Un altro testo molto significativo è Geremia 29,10. Pertanto, dice il Signore, solamente quando saranno compiuti riguardo a Babilonia 70 anni, vi visiterò e realizzerò per voi la mia buona promessa di ricondurvi in questo luogo. E anche qui il contesto è quello di una liberazione dalla schiavitù, come per queste due donne. Cioè, questa promessa si avvera, io vi visito. La visita è una liberazione da una situazione di schiavitù, di morte, di oppressione. E questo, guardate, sembra, a parte ci sarebbero infiniti testi, proprio come un ritornello, no? Questo ricordare che il popolo è stato visitato. Ma la cosa che mi sembra molto bella è che poi questo stupore del riconoscere che il popolo è stato visitato è quasi sempre lo stupore della gente comune, della folla, del popolo. Se voi prendete Luca 7,16, questo è detto in modo molto bello. Luca 7, versetto 16. Oltretutto è quel contesto che si vedeva anche ieri, quello della vedova che porta a seppellire il figlio. E dopo che Gesù ferma questo corteo in lutto e guarisce, cioè risuscita questo figlio morto, tutti, dice Luca, tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. C'è questo stupore. Però qui ancora siamo, qui ritorna il contesto, no, del povero, del provato, cioè di questa realtà profondamente provata. Però il riconoscimento di questi poveri è che Dio ha fatto queste grandi cose. Tutti furono presi da timore. Un grande profeta è sorto tra noi. Come? Cioè, perché Dio ha visitato il suo popolo. E oltretutto questo è un ritornello che trovate spesso in tutto il Vangelo di Luca. Questo verbo, diciamo così, della visitazione, cioè questo visitare, che noi prima di tutto applichiamo a Dio, cioè Dio che ha visitato il suo popolo, è sempre comunque legato a una situazione di sterilità e quindi, come si diceva ieri, a il capovolgimento di questa situazione di sterilità che è il figlio, con tutto quello che il figlio significa, cioè questa possibilità che il figlio sia il Messia, cioè sia la liberazione, il liberatore per eccellenza. E guardate, sono tanti i testi dove questo Dio che visita e questo verbo è applicato a un Dio che visita le donne. Genesi 21,1, dove Dio visitò Sara. Dunque lo leggiamo. Il Signore visitò Sara come aveva detto e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia. Guardate che è questo, vedete, che rende i versetti di questo secondo capitolo di Ruth molto preziosi. Cioè, sono queste briciole, come dicevamo in questi giorni, che caricano di significato lo scambio di queste due donne, questa benedizione che, come vedremo anche adesso, loro due si scambiano. Perché, cioè, c'è stata questa visita e ha tirato fuori, cioè questo Dio ha tirato fuori dalla vergogna queste donne. L'altro testo è 1 Samuele, capitolo 2, versetto 21, cioè quando Dio visitò Anna. 1 Samuele 2, 21. Essi tornarono a casa e il Signore visitò Anna, che partorì ancora 3 figli e 2 figlie. Frattanto il fanciullo Samuele cresceva presso il Signore. C'è questo che è il ritornello di un Dio che si rivolge a questa umanità sterile. Perché questo avviene? Avviene anche per un altro motivo. Perché Dio ha visitato la terra, ed è quello che dice il Salmo 65 al versetto 10. Vedete che vanno sempre di pari passo la situazione, si diceva ieri, dei poveri, l'afflizione dei poveri e l'afflizione della terra, la benedizione dei poveri e la benedizione della terra. Qui la visitazione di Dio alle sterili è la visitazione alla terra. E qui il Salmo lo dice in un modo molto bello. 65, versetto 10. Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi delle sue ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu fai crescere il frumento per gli uomini, così prepari la terra. Poi continua, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. Fai tutto tu, cioè quest'opera. Il fiume di Dio partorisce, è gonfio di acqua. Questo secondo momento che dicevo è la visita delle donne. E secondo me, non lo sottolineo perché mi sembra abbastanza chiaro, è dato proprio da questi versetti che abbiamo letto prima, poco fa, del libro di Ruth. Cioè, dopo, in questo dialogo tra le due donne, Ruth torna a casa, mostra questo frutto, tutta la preziosità di questo frutto, e le due donne, cioè, entrano in questa gioia, in questa lode. Noemi è quella che insiste, cioè in questa benedizione, provoca questa benedizione. Secondo me questo testo va letto alla luce della grande visitazione per eccellenza, cioè quella che noi chiamiamo la visitazione per eccellenza delle due donne, perché la situazione è terribilmente uguale. Queste due donne sono il segno di un popolo ormai completamente affidato al suo Dio, coloro che aspettano questa liberazione. Comunque lo leggiamo un attimo per vedere alcuni aspetti. Luca 1, 39, 45. E poi vi invito a leggerlo veramente come un parallelo, in sinossi. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Ecco, io non so se sforzo molto i testi, probabilmente sì, però provate a rileggere con calma, cioè questi due dialoghi, senza separarli, soprattutto il dialogo tra Ruth e Noemi, senza separarlo da questo contesto di attesa di liberazione. Cioè, le due si riconoscono in questa benedizione perché, come dicevo prima, riconoscono soprattutto di essere state visitate da Dio. Si riconoscono tutte e due con questo frutto del grembo. Leggeremo adesso, tra poco, un breve passo dal libro di Rigoberta, dove per questo popolo c'è questo grande legame tra, come si sentiva anche questa mattina, no? Non solo tra il popolo e la terra, ma proprio tra il figlio e questa crescita del mais, cioè di questo nutrimento per tutto il popolo, e quindi quello che, come dice lei, fa crescere il bambino. Allora, questo grembo, il grembo di Ruth, adesso non è ancora pienamente fecondo, perché lei non sa ancora come andrà a finire la sua storia, però adesso incomincia a portare questi segni di fecondità, cioè ormai lei è piena di questo, di tutto quello che ha spigolato per tutto il giorno, lo porta a Noemi, addirittura anche il cibo, cioè questo cibo avanzato, lei lo moltiplica insieme a Noemi, cioè, come dicevo questa mattina, lo condivide. Allora, ecco, mi sembra che fa eco questo piccolo brano al solenne brano della Visitazione, dove potremmo dire qui si raccoglie tutta questa grande attesa delle donne sterili, dei poveri, della terra, cioè dove è veramente benedetto il frutto del tuo seno. E appunto questo legame tra il frutto del seno e il frutto della terra mi sembra che si legga molto bene nel testo di Rigoberta. Adesso vi dico, a pagina, per chi poi ce l'ha, lo vuol leggere, a pagina 252, quando lei racconta cosa aveva imparato dalla madre. E tra le altre cose dice: inoltre la mamma mi spiegava che cosa rappresentava per noi il mais. Il germoglio del mais, ad esempio. Mi diceva che una donna incinta non doveva portare il germoglio del mais nel grembiale, perché questo germoglio è quel che dà vita al mais. È la matrice del mais che ci nutre. Non di meno, non è paragonabile con il bambino. Il bambino mangerà mais quando sarà grande. Il bambino merita altrettanto rispetto che il germoglio del mais. Perciò non si possono paragonare, né si devono mescolare. Questo è il significato che intendeva mia madre. Cioè, a me questo sembrava veramente bello. Il fatto che, pur tenendo questa grande distinzione, non si devono mescolare, però c'è tutta questa preziosità dei due frutti, cioè di due realtà, perché questa parla di una donna incinta, cioè che devono ancora germogliare pienamente, l'una che nutre l'altra, questo bambino diventerà fatto di mais. Come dirà spesse volte nel suo libro, che loro sono donne e uomini fatti di mais. Ecco, e questo mi sembra che nel libro di Ruth avvenga. Per ora non si parla ancora, cioè, di questo frutto per eccellenza che è il bambino. Si parla invece di questo frutto che hanno incominciato a ricevere dalla terra, ma è già il segno di una benedizione ed è prezioso. Cioè, e tutte e due, cioè, si riconoscono questa benedizione, come d'altronde avviene nel testo di Luca. E quello che fa scaturire il Magnificat dopo e questa benedizione prima, che l'una e l'altra, si scambiano, è proprio il frutto che portano nel ventre. E la cosa che mi sembra bella, il versetto 45 di Luca, beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore, è questa fedeltà di Ruth, che in qualche modo viene riconosciuta anche da Noemi. Ruth non è tornata indietro, quindi insisterà, poi Noemi resta in quel campo a spigolare. Ora, l'altro aspetto che mi sembra importante è la visita dei popoli. Questo paese è molto piccolo, è un piccolo resto, questa Betlemme, anche perché, come si leggeva nel primo capitolo, ha subito probabilmente questa fuga da parte di molti che avevano emigrato verso la campagna di Moab, come Noemi, Elimelech, eccetera, eccetera. Quindi adesso questo paese di fatto però si trova di nuovo visitato, cioè è questo paese che diventa di nuovo il punto d'incontro, e non più di un popolo solo, ma dei popoli, perché Ruth è il primo segno di questo paese che viene visitato dai popoli, cioè Ruth è, insisto, la straniera. Però credo che ci siano due momenti in questa visitazione. Uno, cioè sono le donne che chiedono di restare lì. Si vedeva anche questa mattina, Ruth chiede se può andare dietro i mietitori a spigolare. E Noemi cerca, cioè insiste con questo cercare un posto per questa sua nuora, cioè dove collocare tutta questa iniziativa che vedremo anche domani. E c'è un testo molto bello del profeta Zaccaria al capitolo 8, il versetto 23, dove c'è una domanda che potrebbe risuonare in questo testo di Ruth.